Siamo al Salmo 74 e vedete che pian piano arriviamo verso la metà del Salterio, e anche se non è vero che è la metà, metà numerica se volete, perché su 150 sono 75, ma in realtà non sono 75 ma sono un po' di più, perché abbiamo il chilometrico Salmo 119 che è composto di 22 parti. Dunque già questo allunga, aggiungi, quindi potete immaginare 150 salmi più altri 21, perché fa parte anche lui, quindi e sono un po' di più, ecco, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per arrivare verso la metà. Comunque questo salmo io l'ho intitolato così, non so se vediamo se no, non, quello che vi ho dato io è solo il numero del salmo. Ma io l'ho intitolato così, Lamento sulla rovina del Tempio, ed è la prima parte, e poi la seconda parte, l'appello all'elezione divina. È un salmo che proprio chiaramente è diviso in due parti, i versetti che vanno dall'1 al 9, che cercheremo di meditare adesso, e poi gli altri versetti che vanno dal 10 al 23, un po' più lungo. Intanto, ancora una volta, fa parte questo salmo, c'è scritto Mashkil, Mashkil di per sé vuol dire che istruisce, vuol dire è un salmo che ha una funzione istruttiva, quasi a dire serve per meditare sulla storia della salvezza. Serve per domandarsi che senso ha quello che stiamo vivendo, un po' una specie di teologia della storia. In fondo, quando succedono delle cose, nella Bibbia e comunque anche nella fede cristiana, le cose non sono semmai un insieme di avvenimenti, uno che ha aggiunto, attaccato all'altro in maniera quasi casuale. Tutto ha un senso. Quindi vuol dire che Dio, se Dio parla attraverso gli avvenimenti sono il modo con cui Lui si rivolge a noi e quindi siamo chiamati ad aprire gli occhi. Pensate quante volte in questi ultimi giorni nel Vangelo di Luca che stiamo leggendo durante la celebrazione eucaristica viene richiamato questo: state attenti, aprite gli occhi, domani ancora, non lasciatevi appesantire. State attenti a quello che sta succedendo, siate vigilanti, siate svegli, oppure ancora quello che troveremo domani è agrypneite, che vuol dire dormire con un occhio solo, non è ipneo, che vuol dire dormire, no? Quando uno dice non dormire, fu indotto in una ipnosi, no? Vuol dire sonno, viene dal greco. Mentre invece agrypneo, c'è dentro agros che vuol dire campo, è il pastore che dorme con un occhio solo perché sa che arrivano i maramaldi a rubargli le pecore. E dunque questo stare svegli, perché ti può succedere di tutto, è l'attenzione dei servi che vigilano di notte perché non sanno se arriverà e come arriverà il ladro. E dunque è questa attenzione. Ebbene, qui siamo di fronte a un momento difficile, è pervaso questo salmo di una specie di silenzio di morte, quasi a dire, ma Signore, perché non parli? Perché non intervieni? La prima parte è tutto un grido al Signore, perché stanno accadendo queste cose? È un po' come, il salmo di per sé è al singolare, Sembra che allora sia un uomo che sta soffrendo, ma in realtà è semplicemente una specie di lettura simbolica personale, dove la persona però è un popolo. Immaginiamo il popolo di Israele che dopo aver sperato tanto nel Tempio, Tempio bellissimo, che tutti invidiavano, una delle meraviglie del mondo antico, tac, viene distrutto in un attimo, adesso vedremo, no? Comincia con un perché, il perché è proprio la domanda rivolta a Dio, che per dire, ma insomma, che senso ha? Comincia appunto, intanto è di Asaf il salmo, non l'ho detto, e fa parte di quel gruppetto di salmi che sono, vanno sotto il nome di Asaf. Asaf era uno dei capi cantori istituiti da Davide perché facessero canti e facessero animazione, potremmo dire, liturgica, cantare, suonare strumenti nel Tempio, e quindi questo viene attribuito ad Asaf. E sono tutti dei salmi, quelli di Asaf, che portano a riflettere, sono sempre dei salmi, e qui comincia con un perché, la parola ebraica è lamah, con questa aspirata finale, quasi che esprime un grido al Signore, lamah Elohim, perché, oh Dio, zanata lanesha, perché, oh Dio, ci hai rigettato. Cioè, non dice neanche, no, cosa avete voi adirato, in realtà proprio è un, quando io sono disgustato di qualcuno o di qualcosa e quindi lo lancio lontano, no? Pensate cosa vuol dire, anche noi diciamo che quando uno non sta bene si dice rigettare, no? Vuol dire che il nostro stomaco non vuole assimilare delle cose che gli sono state date, quindi cose che sono indigeste, vuol dire, ricordate che anche l'Apocalisse, no? Ti sto per vomitare dalla mia bocca, cioè non posso tenerti con me perché è come un corpo, sei come un corpo estraneo per me, quindi già qui si dice qualcosa, no? Cioè non è semplicemente che tu sei adirato, ma ci hai rigettato, cioè non vuoi più avere a che fare con noi. Ricordate che il popolo, oppure quest'uomo, se è un uomo, ma pare che sia il popolo, così dicono gli studiosi, questo popolo si trova in Babilonia. C'è stata la deportazione dopo la distruzione del Tempio, 587 avanti Cristo, avviene questa grande deportazione. In Israele rimangono ben pochi, qualche contadino che è scappato da Gerusalemme, qualcuno che si è scappato nelle grotte, nel deserto di Giuda, ma in pratica è stata una deportazione di massa, molto grande, tutti deportati a Babilonia. E allora la domanda è, per sempre? Questo per sempre è terribile, questa domanda che dice, ma Signore, ci sarà una possibilità, sarà un futuro? E ancora, si accende il tuo furore contro il gregge del tuo pascolo, quindi noi siamo riconosciuti come il gregge del suo pascolo, tu sei il pastore, perché ci stai cacciando via? Come mai non ti prendi più cura di noi? Ed ecco allora la richiesta che si fa al Signore con il secondo versetto, comincia la richiesta, Zecor, ricordati la tua comunità. Cosa avete, assemblea, voi, ma di per sé l'assemblea sarebbe kahal, ma qui c'è un'altra parola in ebraico, ricorda la tua comunità che ti sei acquistata da tempo antico. Quindi, Signore, tu fin dal passato ci hai sempre amato, sei sempre stato con noi. Ancora, ricordati, sottinteso, hai redento la tribù della tua eredità. Quindi si parla di un'assemblea, di una comunità. Adesso questa comunità è una tribù. Qual è la tribù della sua eredità? Quale tribù?
Israele.
No, Israele non è una tribù, sono 12 tribù. La tribù è Giuda, perché siamo a Gerusalemme e ormai tutte le altre tribù sono state disfatte. Nel 722 la Siria ha portato via tutto il nord, tutto ciò, distruzione di Samaria, e lì c'è stata non una deportazione ma un genocidio. Portati via, messi in un altro posto, e quindi quello che faceva Stalin, no? Quando era artista di genocidi, ma aveva imparato dagli Assiri. Gli Assiri erano i popoli che venivano ritenuti i più crudeli del mondo, hanno in pratica costruito un impero effimero e hanno distrutto quasi tutti gli altri imperi che c'erano. Sono passati, c'è una immagine di Isaia che dice come il ragazzaccio che passa e fa bottino di nidi, no? E quindi prende tutti i piccolini e li butta fuori dal nido, eccetera, per impadronirsi dei nidi, e dice nessuno ha pigolato, nessuno si è lamentato, non c'è stato neanche il tempo per lamentarsi, perché questi arrivavano, portavano via tutto, cioè come i devastatori di nidi degli uccelli. E allora tu l'hai acquistata questa tua eredità, no? Hai redento, cioè hai redento vuol dire l'hai comprata, l'hai ricomprata. Noi eravamo schiavi e tu ci hai ricomprato. C'è proprio il tema del Goel. Il Goel è colui che ti riscatta, che nel momento in cui tu sei, mi pare che proprio il Salmo, vediamo il secondo versetto, cioè hai redento e sì. Galeta, quindi proprio Goel, c'è dentro la radice della parola Goel, che vuol dire colui che paga il mio posto. Quando quando uno non ha ormai è già stato condannato, c'era il diritto in Israele che il parente più prossimo pagasse al suo posto. Quindi tu, Signore, sei colui che ha pagato il mio posto, sei stato il mio parente più prossimo, e quindi hai pagato per noi che siamo tribù della tua eredità. Il monte Sion, vedete, allora ci si restringe sempre di più, quindi abbiamo la comunità, poi abbiamo la tribù, adesso si arriva a Gerusalemme, il monte Sion, questo tu hai preso dimora in esso, quindi proprio qui, dove tu hai preso dimora, questa città, questo monte, è stato devastato. E allora ecco, dopo aver detto Signore cosa è successo, ricorda, allora ancora un altro grido, solleva i tuoi passi verso le devastazioni, cioè Signore muoviti insomma, no? Non so, la traduzione è volgi, ma non è proprio un volgere, sì, va bene che uno dice girati, hai preso una strada dall'altra parte, fai dietro front, ma qui è proprio un sollevare, Signore, ti sei seduto, adesso solleva i tuoi passi e verso le devastazioni, cioè qua sono le devastazioni, sono quelle che voi trovate come rovine eterne, in realtà non c'è scritto così, ma c'è scritto in queste devastazioni, verso le devastazioni. Tutto ha rovinato il nemico nel tuo santo, il santuario è il santo, è il luogo santo, quindi il Signore, il nemico, ha fatto tutto, ha distrutto proprio tutto. Adesso sentite la descrizione è terribile, Gli avversari, vedete i babilonesi come vengono presentati, ruggirono i tuoi avversari, notate bene che non sono gli avversari di Israele, ma gli avversari di Dio. Quindi quando uno si scaglia contro Israele si scaglia contro Dio, ma soprattutto perché il luogo santo, il santuario o il tempio è il luogo di Dio, quindi i tuoi avversari ruggirono in mezzo alla tua assemblea, cioè al tuo popolo potremmo dire, tutto, posero i loro vessilli come vessillo. Viene ripetuto due volte, vessilli, prima plurale, con il vessillo, va bene che in italiano sarebbe meglio dire vessilli come insegno o come segno, però di per sé nell'ebraico viene ripetuta due volte la parola, quindi io cerco di tradurre letteralmente laddove posso. Quindi sono entrati, hanno ruggito, ci ha fatto spaventare come un leone, no? Il ruggito del leone, quindi dei nemici che arrivano in maniera violenta e selvaggia. Poi hanno preso i loro vessilli, li hanno piantati lì, le loro bandiere, le loro insegne militari. Era conosciuto come il facente andare verso l'alto. Sembra strano, no? Sentite la traduzione, era conosciuto come il facente andare verso l'alto, cioè cosa fanno? Continuiamo. Era conosciuto come il facente andare verso l'alto in selva di albero scuro, in selva di albero scuri. Quindi la selva dell'albero, però gli alberi sono scuri, quindi dopo c'è uno scuri plurale, un albero singolare, però per dire chi sono coloro che vanno verso l'alto nella selva, sono coloro che salgono sull'albero e cominciano a tagliare la cima, poi tagliano tutto, no? Perché non puoi buttare giù l'albero subito così, se no rischia di caderti addosso. Immaginarsi, sono i grandi alberi, sono i cedri del Libano. Perché si rifà? Cos'è questa selva di cui si parla? Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme era fatto di cedro. Quando Salomone l'ha costruito, era fatto di legno di cedro, ha fatto arrivare tutto il legname dalla Siria, lì famosa la Siria, famosa per le foreste, Libano, foreste del Libano, foreste piene di cedri. E allora questi cedri, che sono un po' come dei pini, delle conifere lunghissime, molto dritte, che servivano per fare le navi, anche gli alberi delle navi, ed era così, c'erano così tante colonne di cedro, perché tutto di cedro era il tempio, che veniva chiamata la foresta del Libano. Quindi si capisce a che cosa si sta riferendo. Questi che cominciano con gli scuri, come si fa nella selva, no? Tac, 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 tac. Quindi non è che si sono contentati di bruciare, ma hanno voluto prima buttare giù e poi bruciare. Poi era facile bruciare, perché è anche regno resinoso. Quindi questi cosa hanno fatto? Quindi era conosciuto il nemico, si parla del nemico, l'avversario, gli avversari, era conosciuto come il facente andare verso l'alto, come uno che sale sugli alberi, no? Con le scuri. E adesso le porte di essa, vuol dire la città di Dio, la casa di Dio, il santuario, insieme con la scure e la mazza demoliscono. Vedete che c'è questa descrizione impressionante, eh? Questa gente che entra come fossero dei boscaioli con le mazze, le scure, bam bam bam, allora non c'erano le ruspe, ma essendo di legno era abbastanza facile, buona ragione e buona possibilità di buttare giù tutto. E poi secondo momento, gettarono il fuoco nel santuario di Te, ancora una volta nel santuario di Te. Quindi prima hanno devastato, poi hanno buttato il fuoco dalle fiaccole, potete immaginare che falò enorme, e poi ancora non solo hanno fatto questo, a terra hanno profanato la dimora del tuo nome. Cioè questa dimora, che era la dimora dove tu vivi, il tuo nome nella Bibbia vuol dire la tua persona, la tua presenza viva, questo luogo, segno della tua presenza viva, ebbene loro l'hanno buttato a terra, l'hanno buttato giù. Questa meraviglia del mondo è stata buttata giù, la dimora del tuo nome. Dissero nel loro cuore, dentro di sé, dissero, sopprimiamo loro insieme. Sottinteso con tutti i figli, cioè insieme vuol dire tutta la famiglia, tutti quanti, sopprimiamoli, facciamoli fuori tutti. Bruciarono tutti i convegni di Dio sulla terra. I convegni vuol dire tutti i gruppi di gente che si trovavano, convegni vuol dire paesotti, villaggi, la gente dove si trova, dove fa convegno. Un paese, villaggio, non si può parlare di città, l'unica città è Gerusalemme, gli altri piccoli villaggi, anche Betlemme, piccolo villaggio di Giuda, quindi hanno bruciato, ma hanno cercato addirittura di bruciare anche tutte le persone con i loro figli, quindi tutti i convegni di Dio nella terra. Quale terra? La terra Haaretz nella Bibbia è la terra per eccellenza, è la terra promessa, quindi non è sulla terra qualunque terra, ma è la terra promessa, quindi proprio nella terra promessa hanno fatto questo. I vessilli di noi non vedemmo. Quali sono i nostri vessilli? I vessilli di Israele. Ricordate qual era il simbolo che si portava sul vessillo di Israele, Jonas, la colomba. Ricordate, abbiamo già fatto il salmo, no? Le ali della colomba risplendono d'argento e di riflessi d'oro, ve lo ricordate? Dove abbiamo visto addirittura le donne che raccolgono il bottino perché Dio ha sconfitto i popoli nemici, eccetera, eccetera. Si parlava di questa colomba, io ho fatto notare che è il animale totemico di Israele, cioè il simbolo di Israele, la colomba. Notate bene Jonas, si dice. Quindi quando noi leggiamo il libro di Giona, in realtà è il simbolo, chi è questo Giona profeta? In realtà è Israele che non vuole andare presso gli altri popoli a portare la buona notizia e che Dio invece lo invita ad andare. Quindi è già simbolo di un profeta renitente. Tu Israele dovresti essere il profeta che porta a tutti gli uomini la salvezza voluta da Dio e tu invece di portarla scappi, dici? Stiamo bene da soli, perché dobbiamo andare dagli altri? Non bisogna andare da queste persone qui. Tra l'altro, il libro di Giona, dove viene mandato Giona? Vai a?
Ninive.
E Ninive cos'era? Era la capitale degli Assiri, cioè di questa gente senza cuore, di cui vi dicevo adesso, questi guerrieri che non avevano nessuna misericordia nei confronti di nessuno. Ricordate che Giobbe dirà a Dio, questa volta a Dio si rivolge e dice a Dio: sei peggio di un guerriero assiro che si diverte a centrarmi con le sue frecce. Una vera bestemmia contro Dio, no? Per dire che il libro di Giobbe non è proprio il libro della pazienza di Giobbe, è il libro dell'impaziente Giobbe. I primi due capitoli sono di pazienza, ma gli altri 40 sono di improperi contro Dio. Eppure, se voi lo leggete, alla fine dice, quando Dio parla dagli amici di Giobbe, dice: nessuno di voi ha detto cose buone di me come Giobbe. Ma come? Giobbe ha detto tutte queste parolacce contro Dio, ma perché Giobbe non ha parlato di cose come si convengono, ma di quello che lui stava vivendo. Anche se era una specie di bestemmia, era una preghiera quella di Giobbe, mentre quella degli amici era l'espressione della teologia del tempo, dove Dio lo lasciamo là, noi stiamo qua e comunque tutto quello che fa allora va bene. E invece Giobbe si protesta, ma perché questa roba qui? Come mai? È un po' come quest'uomo, no? Che entra un po' nei panni di Giobbe e dice: ma Signore, perché stai facendo tutta questa cosa qui? Perché noi che siamo tuo popolo veniamo trattati così? Perché noi che siamo pecore del tuo gregge? Vedete che c'è dentro tutta questa amarezza, no? C'è un Dio che sta dormendo. C'è un Dio che sembra non intervenire, che è lì impassibile di fronte a questi disgraziati che vanno a distruggere tutto ciò che era più caro a Israele e anche a Dio. Quindi sopprimiamo loro insieme, bruciarono tutti i convegni di Dio nella terra, cioè in Israele, i vessilli di noi non vedemmo, quindi hanno fatto fuori anche le nostre bandiere, le nostre insegne con la colomba, quindi distrutti i paesi, distrutte le possibilità di convivenza, i convegni sono anche le famiglie, capite? Poi distrutto il nostro vessillo, distrutto il tempio, non c'è più profeta, non c'è tra noi conoscente fino a quando? Chi è il conoscente? Cioè uno che conosca Dio, cioè noi non sappiamo e nessuno sa fino a quando, nessuno conosce fino a quando questo andrà avanti. Signore, dove sei? Signore, perché? E quindi vedete che è un po' un grido che ha anche qualcosa da dire a noi, poi noi siamo, ma cosa c'entra, questa è una preghiera, ma sicuramente quante volte anche noi ci troviamo in una situazione del genere, quante volte, e allora i salmi sono l'espressione anche del nostro dissenso con Dio, è il nostro discutere con Dio, no? È un discutere che serve proprio per entrare pian piano nell'ottica di Dio. In effetti, andando avanti, troveremo ancora il versetto 10 che vedremo nella prossima nostra riflessione. Ancora fino a quando ancora continuerà l'avversario, eccetera, eccetera. Quindi è una seconda parte che comincia ancora, prima aveva cominciato con perché e poi dopo dice con fino a quando. Cioè, Signore, non ce la facciamo più. Noi vorremmo capire. Siamo di fronte al mistero di una storia che sembra andare nella direzione sbagliata. Ricordate l'interrogativo che si faceva anche San Tommaso d'Aquino: perché il male riesce bene e il bene riesce male? Perché? Non lo sappiamo, è un grande mistero, no? Pensate che percorre tutto il libro del Siracci, del Coelet, no? Vanità di vanità, Heven Evelim, tutto è vanità. Cosa serve? Niente. Tutto è un inseguire il vento. Coloro che sembravano felici in realtà finiscono male, quelli che sembravano fedeli in realtà vengono trattati male, le cose vanno storte. Come mai? Perché noi abbiamo sempre un po' l'idea dentro, che comunque la fede è una specie di polizza d'assicurazione. Se credo in Dio tutto mi deve andare bene. Se non mi va bene vuol dire che non ho creduto abbastanza, ma capite che questo è abbastanza ridicolo, basta guardare il crocifisso, non è che gli è andata molto bene a Gesù Cristo, visto che ero il figlio di Dio. Allora, qual è il senso? È un altro. Il Signore non ha paura del male, non ha paura anche di questo male, ma ha tolto al male la possibilità di colpirci fino a farci togliere il senso della vita. Il male non è l'ultima parola, perché l'ultima parola è quella di Cristo, è l'amore di Dio che trionfa anche sul male. Cioè, lo vedremo, l'abbiamo visto anche stamattina, lo vedremo ancora domani nella messa, si leggerà ancora un pezzo del capitolo 7 di Daniele, dove c'è questa paura di Daniele: io non riuscivo a capire, io domandavo che cosa significava tutti questi poteri devastanti, questi quattro regni che sembrano distruggere tutto, e mi fu spiegato: guarda, non temere, perché alla fine c'è un regno nuovo che sta cominciando, il Signore non si lascia fermare dal male, non avere paura. E in effetti vedremo che questo Salmo comincia in questa situazione e finisce poi in un'altra. Comincia con una specie di speranza, la speranza di un Dio che non ti lascia mai solo, un Dio che comunque non ti abbandona nella tua solitudine, ma si prende cura di te. Alla fine, se noi vedessimo tutto facile e tutto bello, e troveremo ancora di salmi, anche l'ultimo salmo che vedremo è ancora in questa direzione, in questa dimensione. Dove starebbe la fede? La fede sta nel contro ogni speranza. Se fosse con speranza, siamo già, non è più Abramo, che speranza aveva di diventare padre? La Bibbia dice che aveva ormai quasi 100 anni, no? 90 quando lo chiamano, per dire, era fuori tempo massimo. L'esagerazione, no? Chiaramente noi non sappiamo quanti anni aveva Abramo, ma il modo di esprimersi vuol dire che umanamente non c'erano speranze, in più c'era la moglie anche sterile, quindi basta. Eppure lui crede, ecco la fede, è quel guardare oltre le apparenze. Qui abbiamo delle apparenze di desolazione e ci viene detto: guarda che questa non è l'ultima parola. Anche se quest'uomo si mette a gridare, questo uomo che potremmo dire è il popolo di Israele, che si domanda: Signore, tu sei lì, stai lì con le mani in mano, perché non ti prendi cura di noi, dove sei, come mai? E cioè, sono tutti i nostri interrogativi, questo sì, ci sono, però alla fine il problema è cominciare a domandare a noi stessi, perché noi facciamo in fretta a mettere in discussione Dio, no? Ricordate quando si interrogano Gesù e gli dicono: Signore, cosa ne pensi di quei Galilei il cui sangue Pilato ha mischiato con quello dei sacrifici? Cioè vuol dire che c'era stata una specie di congiura, che aveva avuto il suo momento di incontro nel Tempio, Pilato deve aver avuto una spiata, li ha fatti fuori tutti durante il sacrificio della sera, quindi sangue delle bestie è uguale insieme al sangue degli uomini. Cosa ne pensi? Quindi in fondo si aspettavano che Gesù dicesse: ecco, guarda questo disgraziato di Pilato. E Gesù invece comincia a dire: guardate che dovete interrogarvi voi, perché questi credono di poter risolvere le situazioni con la violenza. E dunque Gesù dice: se no vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, il problema non è: guarda che disgraziato questo qui che fa il male, ma guarda che il male ce l'hai dentro anche tu. Invece di puntare il dito, cerca di domandarti in che cosa puoi migliorare. Quindi in fondo è vero che bisogna sempre partire da una lamentazione, no? Il genere letterario della lamentazione è importante, però il genere letterario della lamentazione mi deve portare a interrogarmi seriamente sulla mia vita, a dire che cosa posso cambiare io in questa situazione in cui mi trovo. Non cambiare la situazione, ma cambiare me stesso, perché le situazioni difficilmente si possono cambiare, ma noi stessi sì. Tante cose non le possiamo cambiare, posso cambiare me, e questo è il primo passo, convertitevi, non gli altri, noi vogliamo sempre convertire gli altri, Mi ricordo la signora che ho incontrato a Medjugorje, sono venuta perché vorrei che la Madonna facesse convertire mio marito, io ho detto guardi che Gesù ha detto convertitevi, non ha detto pregate perché si convertano loro, convertiti tu, vedrai che poi magari scopri che ci vedevi male e l'altro è più convertito di te, ecco perché qualche volta noi andiamo a convertire persone che crediamo che si debbano convertire, poi quando abbiamo mutato il nostro sguardo probabilmente ci rendiamo conto che in realtà gli altri sono un po' meglio di quelli che pensavamo noi. Ho ricevuto qualche tempo fa una lettera di una persona che mi scriveva, insomma io vado a messa tutti i giorni ma sono stufa di vedere queste persone, questi fintoni che vanno a messa e che sono peggio degli altri, mi viene schifo, vorrei andare a messa quando non c'è nessuno così non vedo tutti questi falsi, e io gli ho risposto con poche parole, gli ho detto guarda che si va a messa per pregare il Signore, per incontrare Lui, non per giudicare gli altri. Se vai a messa per giudicare gli altri, hai già fatto un passo sbagliato, quindi cominci ad andare a messa per cambiare te stesso, ricordando i due che salgono al Tempio, no? Di cui parla Gesù nella parabola, uno che giudica l'altro e l'altro che va invece per pregare veramente, l'altro va dentro per giudicare, questo entra invece per rivolgersi al Signore, Signore sii propizio a me che sono un peccatore. E allora mi ha risposto con due parole dicendo, ah adesso ho capito, cercherò di cambiare. Beh, meno male, perché è vero che certe situazioni si possono indisporre, però alla fine non posso avere diritto ad un mondo senza errori e senza peccati. Ci saranno sempre finché saremo in questo mondo. Dunque il problema è mio, comincio a convertirmi io, poi dopo magari le cose cambiano. Bene, intanto cominciamo a pregare noi questa parte del Salmo, questi primi 9 versetti, così come li trovate sul foglio. Perché, o Dio, sei adirato per sempre? Perché divampa il tuo furore contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati dell'assemblea che ti sei acquistata dai tempi antichi. Il tuo possesso che hai riscattato col tuo bastone, il monte Sion dove hai posto la tua dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto il tuo santuario. Ruggirono i tuoi avversari in mezzo al luogo dell'assemblea. Issarono i loro vessilli come insegne. Sembravano come coloro che vibrano in alto le scuri in una selva folta. Tutti insieme sfondavano le porte, le abbattevano con asce e mazze. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato, gettando la terra, la dimora del tuo nome. Pensavano in cuor loro, siano bruciati tutti insieme ai loro figli, coi luoghi delle assemblee di Dio nel paese. Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più ormai più profeti, e tra noi nessuno sa fino a quando.